Amen. Alleluia. Ancora qualche attimo. Pastore Cadì, vieni. Sali quassù.
Sì.
C'è quel verso che dice:
chiamami.
Sali. Forse spostiamo questo, vero?
Sì, così, sì, spostiamo, ecco, così posso...
Chiederei un attimo, Marco...
Due possibile? Giovani grossi e forti.
Eccolo qua.
Giovani forti e grossi.
Lascia.
No, scusa, siamo qui per servire.
Pastore Martin, siamo felici che tu sei qua. Per la seconda volta... Siamo stati benedetti la prima volta e noi crediamo che la nostra fame questa sera, la nostra sete, farà la differenza. Amen?
Amen.
Dio ti benedica e ci benedica. Facciamo un forte applauso.
Gloria a Dio.
Gloria a Dio.
Amen. Grazie, pastore. Bene. E abbiamo un piccolo problema. Perché negli annunci c'era il tema di... come profetizzare, utilizzare la profezia per l'evangelizzazione, cioè per portare le persone che sono intorno a te, e la depressione. Allora, non abbiamo capito se oggi facciamo la depressione o il profetizzare. Quanti sono depressi? Ok, adesso, quanti sono onesti? Cosa facciamo? Il profetizzare o la depressione? Quanti vogliono la depressione? Quanti vogliono sentire uno studio di come uscire dalla depressione? Forse avete qualche persona che conoscete, avete bisogno di un po' di strumenti. Quanti, alzate la mano, alzatela bene. Ok. Quanti vogliono sentire una predica sul profetizzare? E profetizziamo allora. Okay. Bene, perfetto. Se togliete quello lì che fa impressione, ecco, grazie. Eccoci qua. E c'è il Signore che mi sta chiamando. Ora, i doni sono parte dell'edificazione. Parte dell'edificazione, di strumenti, scusate, oggi cominciamo bene, dell'edificazione della Chiesa. Ma noi dobbiamo conoscere la Scrittura per comprendere come utilizzare questi doni, perché i doni sono manifestazione dello Spirito Santo. Quando tu ricevi Gesù Cristo, tu fai un patto con Dio e come conseguenza tu divieni il Tempio dello Spirito Santo. Nella parte interiore nostra dimora lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo diviene una sola cosa con te. E lo Spirito Santo è la persona più interessata a darti i consigli giusti, tramite la parola di Dio, affinché tu possa avere successo nella vita. Il successo nella vita è principalmente per espandere il regno di Dio, non per espandere il tuo regno. Dio non è venuto sulla terra per fare la tua volontà, ma lui è venuto a fare la volontà del Padre affinché noi possiamo fare la volontà del Padre e ottenere nella volontà di Dio tutto quello che Dio ha preparato per noi. Se Dio ha donato suo figlio, suo amato figlio per noi, non ci donerà tutte le cose in lui? Perché a volte noi non comprendiamo il processo di Dio, come Dio vuole far sì che tutto quello che è nel desiderio del tuo cuore possa allinearsi con quello che sono i desideri di Dio, affinché Lui li possa adempiere. Ci sono un sacco di desideri del cuore, ci sono un sacco di desideri inutili, ma che Dio te li vuole concedere? È vero, Pastore Piero? No. Un orologio nuovo per quello. Come lui lavora da Apple, allora. Comunque, tornando a noi, ma come so quello che viene dalla volontà di Dio o quello che viene dalla volontà di là? Amen? Bene. E per questo dobbiamo conoscere la parola di Dio. Sono un po' stanco, mi hanno fatto ministrare dalla mattina alla sera, il pastore mi ama così tanto, si è spremuto come un leone, per quello arriva la sera che sono... Ma meno male che Dio aprirà i vostri orecchi affinché possiate comprendere. Molti non si rendono conto, c'è un pezzo che vi manca lì, pastore? Qui. Spostiamo il muro? Si può rimpicciolire l'immagine? Beh, vabbè, arriviamo alla conclusione di quello che... Per domani avremo il pezzo mancante del muro. Allora, comunque andiamo avanti. Dio vuole... Dio vuole darti il desiderio del tuo cuore, ma è importante che tu allinei il tuo cuore con il suo, perché allineando il tuo cuore con il suo, lui può depositare i suoi sentimenti. Avendo i sentimenti di Dio, tu li metti azioni, io ottieni i risultati di Dio. E in collaborazione noi espandiamo il regno di Dio e troviamo la soddisfazione qui sulla terra. Il problema è che noi cerchiamo di far Dio la nostra volontà. Per quello, come so se quello che sto facendo è la volontà di Dio? A volte, parlando in quanto al regno di Dio, cerchiamo di espanderlo con i nostri sforzi. Ma se noi andiamo alla parola di Dio, noi possiamo comprendere come Dio vuole espandere il suo regno sulla terra. Ora, tutto lo dobbiamo mettere alla luce della parola di Dio, se io voglio che la parola di Dio produca risultati nella mia vita. C'è un passo molto interessante in prima Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 13, che dice: per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio. Qui è la, sembra a, ma è la quale opera in voi che? Cioè, la parola di Dio è vivente ed efficace, e penetra, divide o giudica i pensieri e i sentimenti. La parola di Dio è vivente ed efficace, ma perché questa parola sia efficace nella tua vita e non cada a vuoto, che ottenga dei risultati, tu la devi credere. Ma per credere tu la devi prendere come? Non come parola di uomini, ma come parola di
Dio.
Ah, tu quando leggi quel libro vecchio che è in casa pieno di polvere lì in alto, la prendi come un libro vecchio o come la parola di Dio? Perché se tu ti rendi conto che quello è il messaggio che viene dal cielo per cambiare la tua vita e tutto quello che è intorno a te, quella parola con la quale Dio ha creato i cieli, la terra e gli universi, se quella parola riesce a entrare nel tuo cuore, ogni volta che parlerai, le montagne si sposteranno. Il problema è che noi non la prendiamo come parola di Dio. Pensiamo che è un libro vecchio, scritto dai uomini, e cerchiamo anche le differenze, le sbagli, ma la parola di Dio è perfetta. Quando tu hai fame di quella parola cambia ogni cosa, perché Dio cambia il tuo interiore per mezzo della parola, e cambiando il tuo interiore cambia l'esteriore. Domani parleremo della depressione, e vi farò vedere alcuni casi della parola di Dio, e come Dio lavora nella nostra mente affinché tu possa uscire dalla depressione, ma in alcuni casi Dio non può farti uscire perché tu non sai come Dio lavora e non collabori con Lui. Entusiasmo, gloria a Dio. No, che applauso. Applauso a Dio lo diamo. Fatesene di vita, ok? Un amen può andare anche bene. Alleluia. Oh, wow, che bello. Allora, andiamo avanti. Allora, vuol dire che se io voglio che questa parola con la quale Dio ha creato l'universo e il microuniverso, il quale non ha fine, sia nel profondo sia nel basso, se tu prendi un microscopio, quanto più potente il microscopio, non c'è limite a quel micromondo che Dio ha creato con la sua parola, e non c'è limite all'universo che Dio ha creato con la parola. E noi siamo piantati in mezzo. Noi siamo gli unici esseri sulla terra che abbiamo la capacità di essere in contatto con il mondo spirituale e con il mondo fisico. Dio è spirito e ha fatto noi uomini, che siamo spirito, anima e corpo, e ci ha messo in questa terra affinché noi potessimo essere in contatto con il mondo spirituale e con il mondo fisico. Il problema è che a motivo del peccato noi siamo stati separati da Dio, e il mondo fisico il mondo spirituale lo abbiamo perso. E andiamo come a cieche cercando di capire. Per quello, se io voglio capire il mondo spirituale, ho bisogno di conoscere la parola di Dio e i principi della parola di Dio. Ci sono principi che quando tu li metti azione, quando credi, opera efficacemente e ottiene risultati. Se non hai risultati efficaci nella tua vita, domanda, la credi? Uno. Due. La prendi come parola di Dio? Ora, la Bibbia dice, giudicate le profezie. Non il profeta. E infatti, vi do un esempio. Andiamo a Atti 17, 11. Questa è la chiesa di Berea. Dice, or questi erano dei sentimenti più nobili di quelli di... Cosa hanno fatto quelli di Tessalonica? Quelli di Tessalonica hanno preso la parola di Dio, non come parola di uomini, ma quello quale essa è veramente, come parola di Dio, e per conseguenza, credendola, opera efficacemente. Ma c'era una marcia in più che avevano quelli di Berea, che era...
Or, questi erano i sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, perché ricevettero la parola con ogni... esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano così. Vuol dire che Dio non vuole che tu prenda la parola così alla leggera. Dio vuole che tu esamini, non che esamini il predicatore, perché il predicatore può sbagliare, ma esaminare il messaggio. Esaminiamole, giudichiamo le profezie. Perché cosa? Per vedere se quello che mi stanno profetizzando viene da Dio. C'è qualcuno? Allora? Ora, tu non stai giudicando il profeta, tu stai giudicando alla luce della parola la profezia. Oh, Dio ti dice che sarà durissimo! Oh, il gioco di Cristo è dolce e leggero. Ora chi ha ragione? Pronto? Ma se io credo quello che il profeta mi dice, che non è in linea con la parola di Dio, indovina cosa succede? Sarà dura e come? Tu devi capire come la profezia funziona. Come Dio lavora per mezzo della profezia e come Dio vuole utilizzare la profezia, perché tutti possiamo profetizzare, non tutti sappiamo, ma tu oggi lo imparerai. Quanti sono contenti? Quanti già non sono depressi? Vedi? Due messaggi in uno. Allora, per quello, quando tu c'è una predica, noi non giudichiamo al predicatore, perché il predicatore umano può sbagliare, e io mi rendo conto che posso sbagliare, e se sbaglio vieni e dimmelo. Guarda, pastore, ho capito che la Bibbia dice questo. Corregge il saggio e diventerà più saggio. Corregge lo stolto e ti odierà. Poi dice, corregge il saggio e diventa, e ti amerà. Quanti mi amate? Per forza, il comandamento, non è che c'è scelta, eh. Oh. Io non amo più a mia moglie. Non tu hai deciso di non amare più a tua moglie, perché ti sei spento spiritualmente. Quando tu sei acceso spiritualmente, tu ami a tua moglie. E tua moglie è contenta. Mia moglie mi ha detto che devo parlare più ai mariti che alle mogli, perché ieri ho dato troppe mazzate alle mogli e mi ha arrivato a casa, mi ha preso contro il muro e ha detto, adesso tu predichi ai uomini. Ho detto, va bene, perdona, perdonami. Sai, i tedeschi sono tremendi. Allora, io devo esaminare la parola di Dio, perché negli ultimi giorni ci saranno un sacco di apostasie, non un sacco, ci saranno alcuni che apostateranno. Come faranno a apostatare? Or lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede. No, non da Dio, dalla fede. Che cos'è la fede? Fede è? Di quello che? Dimostrazione di realtà? Dio chiama le cose che non sono come se fossero. Ma perché quelle cose che non sono fossero, no, mi sa che è sbagliato, diventano, io li devo credere. Ora, per crederla devo vedere se questa parola che sto sentendo viene da Dio. Perché la parola predicata da Dio produce la fede. Se io devo mettere in gioco la mia fede per spostare le montagne, devo assicurarmi che quel messaggio che sto ascoltando viene da Dio. Perché se no, se quello che sto facendo non nasce da fede, sto buttando tempo. E a un certo punto la mia vita ha detto, Signore, io non farò mai più niente per te. Io farò solo la tua volontà. Oh, è diventato tutto dolce e leggero di un colpo. Prima era come Marta, fare. Chi ti ha chiesto di fare tutto quello che stai facendo? Ma io lo faccio per Dio. E Dio ti dice, non fare più, ti prego, stai fermo, ascolta. Ascolta che cosa? La parola. Perché se io ascolto, la parola produce la fede. E divengo una persona di certezza nella mia vita. E quando faccio la volontà di Dio. Ora, il diavolo dice che alcuni apostateranno dalla fede dando a spiriti e dottrina di... Oh, da dove vengono predicate queste dottrine? Da dietro un pulpito. Ascolta, era Pietro una persona in gamba? Sì o no? Lo ha scelto Gesù, non era perfetto, come non lo siamo neanche noi, ma era in gamba. E non gli dice a un certo punto, Gesù, allontanati da me? Wow! Può il predicatore predicare una dottrina da demoni? Senza rendersi conto come Pietro? E allora Dio ci chiama a esaminare ogni giorno la scrittura, per vedere se quello che mi stanno dicendo è da Dio o no! Ora, no, Dio non ti dice di fare il giudice del predicatore. Perché stai attento quando parli male del predicatore. Vuoi una vita lunga e felice? Trattieni la lingua del male. Noi non parliamo male del pastore, giusto?
quelli della parrocchia a fianco, vero? Noi, jamais. Io dico sempre, vuoi una vita breve e traviolata? Non trattenere la lingua del male, parla male. Cosa vuol dire parlare male? La Bibbia dice non rattristate lo Spirito Santo. E il contesto qual è? Nessuna parola cattiva esca della vostra bocca. Che cos'è la parola cattiva? Non è la parolaccia. Oggi l'ho spiegato in un video. Non è la parolaccia la parola cattiva. Perché poi aggiungi, ma se avete qualche parola buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Ora, se la parola buona è quella che edifica, quella è quella cattiva? Quella che non edifica. Tu non puoi farlo. Ecco una parola che non edifica, perché la Bibbia dice, quanto posso? Ogni cosa. E allora, ecco la parola cattiva che rattrista lo spirito. Tu ti riempi dello Spirito Santo, e sei carico, anche se si spegne la luce, tu continui, e si sente che sei suonato con una campana perché non c'è più la musica, ma tu sei pieno dello Spirito Santo, non ti interessa niente, perché sei pieno di Dio. E allora a un certo punto tu dici la parola cattiva. Come sta andando il lavoro?
Sta andando malissimo.
È come schiacciare il butter. Lo Spirito Santo che si svuota. Perché parli male, rattristi lo spirito. Come oggi è la giornata? In vittoria, alleluia! Perché? Perché tu vedi le cose in modo positivo. Oh mio Dio, mi sta venendo un'altra predica, ma torniamo qui. Perché se no ce ne andiamo domani di qui. Ora ci sono rivelazioni che Dio ti dà. Ma ci sono predicazioni, false predicazioni, che tu devi giudicare, perché se no tu apostati della fede, cioè ti allontani della fede, cioè ti allontani della certezza di quello che speri, cioè ti allontani dallo scudo che ferma i dardi infuocati del diavolo, cioè ti allontani da quello che resiste al diavolo e fa sì che il diavolo fugga da te. Fuga. Era in greco. Fuga da te. Mi state seguendo? Ora, il diavolo non ha paura di te, ha paura della fede che è in te. Quando, guarda questo, l'altro sta... Alleluia! Gloria a Dio! Non farmi più ministrare 30 persone prima una predica. Ora, stavo leggendo la Bibbia e a un certo punto Gesù resiste il diavolo per 3 volte. E il diavolo si allontana un po'. Per un po', dice la Bibbia, si allontana per un po'. Ma poi, dopo che Cristo l'ha sconfitto e l'ha spogliato e ha fatto pubblico spettacolo, la Bibbia dice, resistete il diavolo stando fermi nella fede. E lui fuggirà da te, non si allontanerà per un po'. Perché? Perché non essendo spogliato, quando tu hai la fede, dalla tua bocca spiritualmente esce una spada di doppio filo e gli dai di quelle mazzate il diavolo, che lui ha terrore di te. Il problema è che tu non ti rendi conto del mondo spirituale perché non giudichi la parola di Dio, non allini la parola di Dio a quello che è il mondo terreno e gli dai più peso al mondo terreno. E allora vivi secondo il mondo terreno. Ma la Bibbia dice, non conformatevi a questo mondo, ma siete trasformati mediante il rinnovamento della mente. Cioè, mettiti gli occhiali della parola di Dio e quando Dio dice, credi nel Signore e sarai salvo tu e la tua casa... Tu guardi all'orangutango e fai alleluia! E lui ti dice, di che cosa alleluia? Dice, perché tu sei salvo. Ma tu lo vedi già salvato. Quando lui fa, tu lo vedi e fa alleluia, alleluia, alleluia. Ti togli gli occhiali della parola, mai io andrò in chiesa. E ti metti gli occhiali, alleluia, alleluia. Perché? Perché dai più peso alla verità. Per chi è la prima volta che mi vede, non sono normale, ok? Ve lo dico subito così. Ora, ma amo Dio. Ora, andiamo alla profezia. Ma come funziona la profezia per l'evangelizzazione? Per poter vedere se la parola viene da Dio, la devi giudicare in linea con la parola di Dio. Perché sia una profezia che tu darai o riceverai, la devi mettere alla luce della parola di Dio. Perché tutti possiamo profetizzare, ma non tutti sappiamo giudicare le profezie. Quando ero a Pavia c'era un fratello africano che aveva il dono di profezia. Ma ne ha combinato di tutti i guai dentro, perché non aveva discernimento.
della parola di Dio. E allora lui diceva la prima cosa che veniva da Dio, ma non conoscendo la parola di Dio, sparava di quelle cose che la gente aveva paura quando lui apriva la bocca. L'ho preso, le ho detto, senti, vieni qui fratello, non profetizzare più, vieni prima e parla con me. 2 minuti non sono passati, fratello, vieni qui. Mi dice, c'è morte su quel ragazzo. Le dico, perché c'è morte su quel ragazzo? Perché c'è una croce sulla spalla. Le ho detto, vedi, la parola viene da Dio. Ma tu non conosci la parola, perché la croce non vuol dire morte, vuol dire fa la volontà di Dio. Quel ragazzo va con un piede nel mondo e un piede nelle cose di Dio. Immagina se tu saresti andato e gli avresti detto, ragazzo, Dio ti sta chiamando a prendere sul serio e fa la sua volontà. Avresti fatto colpo nel cuore e avresti avuto un risultato positivo. Ma se io ti avrei lasciato andare senza che tu parlassi da me, l'avresti detto, come già hai fatto in passato, vedo morte nella tua vita. E quello là sarebbe scappato dicendo, questi sono pazzi. Vedi quanto è importante conoscere la parola di Dio nel dare la profezia? Dell'altro lato noi dobbiamo sapere come profetizzare. E perché è importante la profezia? Ora, la profezia porta alla luce le cose del cuore e predispone le persone a ricevere. Se tu vuoi che una persona si converta, tu hai bisogno che la persona sia predisposta. Se la persona non è predisposta, e il predicatore è unto, non si converte. Se la persona è predisposta e il predicatore non è unto, non si converte. Ma se la persona è predisposta e il predicatore è unto, quella persona si converte. Volete Bibbia? Non abbiate paura. Volete Bibbia? Sono stanchi? Allora, andiamo a analizzare la Sacra Scrittura, la parola di Dio, e vediamo come gli apostoli si comportavano dopo aver vissuto 3 anni con Gesù. Ora a Gerusalemme divoravano dei giudei uomini pii, da ogni nazione sotto il cielo. Quelli dunque che ricevettero la sua parola lietamente furono battezzati. In quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Ora, ascolta, giorno della Pentecoste. Scende per la prima volta lo Spirito Santo sulla terra. 120 erano a toccare il cielo con le mani, avvolti della gloria di Dio, avvolti di fiamme dello Spirito Santo, lingue dello Spirito li avvolgevano. Allora, la cosa tremenda è che, perché alcuni dicono, il giorno della Pentecoste loro parlavano delle lingue che si capivano. No, loro non capivano. Capiva chi ascoltava. Perché se tu continui a leggere, dice, ognuno di loro, cioè tutte le nazioni che c'erano a Gerusalemme c'erano 120.000 abitanti nei tempi di Gesù, 120 erano il luogo alto, in più tutte quelle nazioni del mondo, arabi, grechi e tutti, greci, tutti quelli che sono arrivati ad adorare Dio, gente pia, cioè gente predisposta a cercare Dio, dice che ciascuno di loro, immagini delle moltitudini, perché 3.000 si sono convertiti, 120 parlavano, 3.000 si sono convertiti, ma tutta la moltitudine, ciascuno di loro, le sentiva parlare nella propria lingua. No, analizza la parola di Dio. Ciascuno di loro li sentiva parlare la propria lingua. Cioè, c'era il greco e c'era l'arabo. E dice, stanno parlando in greco. Ma che greco? Stanno parlando in arabo. Cioè, ma io li sento in greco, ma io li sento in arabo. Perché? Perché Dio ha fatto il contrario della Torre di Babele. Per mezzo dello Spirito Santo. Non ubriacatevi col vino, il vino porta dissolutezza, ma siete ricolmi dello Spirito Santo, lo Spirito Santo porta unità. Loro non capivano cosa ne stavano dicendo, ma ciascuno di loro li sentivano parlare nella propria lingua. Ora, metti 120 persone, quanti siamo qui dentro? Quanti siamo? 100, mettiamo che siamo 120, mettiamoci tutti insieme a parlare. Che cosa capisci tu? Mettiamo tutti in italiano, mettiamoci a parlare, perché era lo Spirito Santo, per quello alzavano la voce. Che cosa capisci tu? Non capisci niente. Per quanto uno può parlare, uno, due o tre parlano la tua lingua, tu non puoi capire perché c'è un mescuglio di lingue, anche se è una sola lingua. Ma ciascuno di loro, di tutti quelli che erano lì, li sentivano parlare nella propria lingua. Wow! Perché Dio ha fatto quello che ha fatto nella Torre di Babele? Dio le dice, la terra sarà maledetta per causa tua. Sai che la maledizione viene da quello che tu dici? Maledire, dire male. E maledire vuol dire dire parole cattive, cioè parole che non edificano. Non sono parolacce. Gesù vede la pianta del fico e cosa le dice?
Ti venga un accidente a te!
È quello che dice Gesù? No, quello che qualcuno direbbe. Gesù ha detto, mai più frutto. Perché una maledizione? Perché Dio ha creato le piante per essere fruttifere. Dio ti ha creato non per essere povero, non per essere malato. Io sono malato, stai maledicendo la tua vita. Ha senso? Ma state capendo o... Cioè, mi sto spiegando bene o... Siete attenti? Ok. Mi preoccupa quando guardano troppo seri. Allora, ma nota che quando loro hanno cominciato a pregare in nuove lingue, c'era l'unzione, quanti si sono convertiti prima che Pietro predicasse? Nessuno. Nessuno. E quante volte, oh Signore, che scenda il fuoco di nuovo, vogliamo la seconda Pentecoste. Ascolta, se non c'è predicatore unto, per quanto non scende la Pentecoste perché già c'è lo Spirito Santo dentro di noi, tu sei il Tempio dello Spirito Santo, la presenza di Dio non fa niente con un cuore di pietra. Finché il cuore non diviene di carne, quelli non capiscono niente. Erano confusi e li prendevano in giro. Quanti vi siete trovati a confondere e a essere presi in giro? Dopo che siete nati di nuovo? Perché? Perché non c'è la conoscenza della parola di Dio. È vero o no? Se tutti ci mettiamo adesso ad adorare, nota quello che facciamo nei concerti. Allora, a me mi piace Albino perché lui dà dei messaggi, non canta soltanto. Ma quelli che fanno gli eventi, spesso eventi che si fanno, si fa il grande concerto, musica, che generalmente la musica che noi offriamo, a meno che ci siano talenti, come ci sono qui, che gloria a Dio, qui c'è professionalità per Dio. Eccellenza più che professionalità, per Dio, e mamma mia, tocchi il cielo con le mani qui dentro, ma il problema è che spesso i musicisti che noi abbiamo nel corpo di Cristo non arrivano al 5% di quello che il mondo ti può offrire, è vero o non è vero? Scusa, accende la radio, hanno della capacità e la qualità che noi non abbiamo, e facciamo i concerti, e vengono quelli del mondo, e pensiamo che con la musica possiamo toccare la loro vita. Cosa fanno? Ci prendono in giro. È vero o non è vero? Scusa, posso essere sincero o vuoi che ti sbogliolini, ti canti qualcosa, mia moglie balli la polca e il resto? Ora, cioè, la musica è per riempirsi dello Spirito Santo quando tu hai un cuore di carne. Se tu non hai un cuore di carne, la musica cristiana, se è buona, può piacere, ma non salva, perché la salvezza è stata determinata dalla predicazione. Hai mai visto Gesù che andava con Pietro e i discepoli? Su dai con quella tastiera Pietro, arrivo. Dai Tommaso con i bonghi, su, i microfoni, su dai ragazzi. Scusa, aveva l'unico passo nella Bibbia che troviamo nei Vangeli è prima che essere crocifisso Gesù che canta l'inno a cappella con i suoi discepoli prima di essere tradito. Come cambiamo tutto? Perché non analizziamo quello che facciamo alla luce della Scrittura? Ora, qui non c'era lode dell'adorazione. Ma quando c'era la presenza dello Spirito Santo non si è convertito nessuno, perché lo Spirito Santo tocca i sentimenti, non la ragione. Quando lo Spirito convince di peccato, quando c'è la spada dello Spirito che è là, senza la parola non c'è convinzione di peccato. Non c'è convinzione di peccato. Ora, Pietro si alza, unto, dove c'erano uomini, c'era gente che è andato a cercare Dio. E quelli che erano pii, che amavano Dio, sono venuti e hanno ascoltato. 3.000 si sono convertiti. Ma solo dopo che Pietro ha predicato. Perché Pietro cosa fa? Predica la ragione, dice, le sta spiegando con la parola di Dio che cosa era successo lì. Dice, questi non sono ubriachi come voi pensate. Questo è quello che il profeta Gioele ha detto. Negli ultimi giorni espanderò il mio spirito su ogni carne. Le mie figlie e i miei figli profetizzeranno. E poi dice, e quel Cristo che voi avete ucciso, Dio l'ha resuscitato dai morti. E in quel momento, dice, sentendo questo, furono compunti nel cuore. Perché? Perché quando hanno crocifisso Gesù Cristo dice, perdonali, non sanno quello che fanno. Ma quando Pietro ha parlato la ragione, hanno capito quello che hanno fatto. E allora il cuore è stato compunto e loro hanno detto, fratelli, cosa dobbiamo fare? Ha senso? Ora, quando noi adoriamo, sono momenti fondamentali per i credenti, perché se io mi riempio dello Spirito Santo, la parola che è stata seminata prende vita. E quando io parlo, boom, sposto le montagne. Ma se io non ho la lode e l'adorazione, la presenza, non mi riempio dello Spirito Santo, è legge. E la legge cosa fa? Uccide. Ma la musica non è per il mondo, è per noi. È chiaro? Ha senso quello che vi dico? Noi facciamo eventi con della musica e il problema è che quando sale il predicatore, generalmente facciamo dei bigliettini con concerto gospel e in mezzo li ciaffiamo un predicatore e la gente si sente presa in giro. Io non sono venuto a sentire questo parlare, io voglio musica. Ha senso o no? Quante volte mi hanno ciaffato lì di sopra, su un pulpito, e la gente ti guardava e dice, questo cosa vuole? Cosa? La musica. Io non so cantare, va via da lì. Ma a un certo punto, in una conferenza, un'evangelizzazione, dopo 2 o 3 ore di lode adorazione, quando già non rimaneva quasi nessuno, mi danno il microfono e lo Spirito Santo mi dà una parola. E dico, qui c'è una donna che sei venuto e già sei venuto con il pensiero di suicidarti. E a un certo punto si manifesta una donna che era seduta del lato destro e comincia, no, no, si comincia a strappare i capelli. Parola di conoscenza, parola profetica. Sceso dal pulpito, dalla piattaforma, liberata la donna, si è convertita lei, si è convertito il marito, i loro figli e la gente è cominciata a venire davanti a ricevere Gesù Cristo. Parola di conoscenza che ha predisposto i cuori delle persone. Quelle persone erano predisposte e si sono convertite. 3.000, predicazione unta. Io non ho bisogno, quando vado a predicare, quando tu vai a predicare, ci sono predicatori che hanno bisogno della musica di sottofondo. Ma tu hai mai visto Pietro Gesù che aveva una visione della musica di sottofondo? Mio Dio, io già sono carico per predicare dovunque il Signore mi dica. Ma sono consapevole che se io mi alzo nella piazza a predicare, con un megafono, quanti si convertono? Paolo lo ha fatto in un luogo... E quasi nessuno, e l'unico posto dove ha fatto cileca, e ve lo farò vedere, Paolo, è stato in un luogo dove non c'era gente predisposta. Vi sto edificando, è chiaro. Adesso avrà più senso, ve lo faccio vedere con un altro passo della Bibbia, perché c'è qualcuno che mi sta guardando storto. Seconda grande conversione, Atti 3.1, or Pietro e Giovanni salivano insieme al Tempio verso l'ora nona, l'ora della... Chi stava salendo al Tempio a quell'ora? Quelli che cercavano Dio. Perché pensi che Gesù si è arrabbiato e ha fatto volare i tavoli dal Tempio? Perché voi avete fatto della mia casa un covo di ladri, ma la mia casa sarà casa di preghiera. La gente andava al Tempio a cercare Dio. E lì c'è stata una guarigione, ha predicato a gente predisposta, or molti di coloro che avevano udito la parola, cosa fecero? Credettero. E il numero degli uomini raggiunse circa... Sì, ma dove ha predicato? All'ora della preghiera. Perché? Perché gli apostoli sapevano che se il messaggio doveva arrivare, la gente doveva essere predisposta. Ti rendi conto perché l'evangelizzazione all'aperto producono poco o nulla? Ti rendi conto perché quando andiamo a tappezzare i pavimenti di volantini cristiani non si converte nessuno? Ha senso? Sai che quando ti insegnano a vendere un prodotto... Se tu ti insegnano a vendere dei libri, ti dicono di andare vicino a una libreria a venderli? Non ti dicono di venderlo di fronte a una farmacia? Perché la gente non è predisposta a comprare il prodotto che tu hai. Questo è marketing. Ora, andiamo avanti. Atti 8:27. Egli si alzò e si mise in cammino. Ed ecco un uomo etiope che era eunuco, un alto funzionario dal Candace, regina degli etiopi, sovrintendente di tutti i suoi tesori, che era venuto a Gerusalemme per... Cosa era andato a fare? Ok. Or, egli se ne stava se ne stava ritornando e seduto sul carro leggeva il profeta. Questo è un calcio di punizione senza portiere. Era predisposto l'eunuco? Hai mai notato quello? Lo Spirito Santo le dice a Filippo: accostati e raggiunge quel carro. Perché quel carro e non un altro? Perché chi era nel carro era predisposto. È vero o non è vero? È Bibbia o non è Bibbia? Ti rendi conto perché molti non si convertono? Perché tu li porti per la forza, tu devi venire, e cerchi di manipolare le persone per venire in chiesa. E le persone vengono per farti un piacere a te, non perché sono predisposti. E a volte capita che la misericordia di Dio tocca il cuore di quello che veramente di Dio non ne frega niente. Perché? Perché a volte capita quei casi di persone che pensano che le stanno facendo un favore a Dio in venire in chiesa, quando in realtà è Dio che ti sta facendo un favore. C'è qualcuno qui dentro? Allora, andiamo a vedere un altro esempio. Vi sto edificando? Pietro ad Antiochia, Atti 13:14. O essi, proseguendo da Perge, giunsero ad Antiochia di Priscilla. Entrati dove? Il giorno di sabato, cioè che sarebbe la domenica per noi, si sedettero, dopo la lettura della legge dei profeti, i capi della sinagoga mandarono loro a dire: fratelli, se avete qualche parola di esortazione, da rivolgere al popolo, ditela. E Paolo che faceva: certo che una parola da rivolgere al popolo, perché il popolo era andato alla sinagoga e che cosa? A cercare Dio. Perché loro andavano alla sinagoga e non andavano al bar dell'angolo a parlare di Gesù? Perché loro non buttavano le perle ai porci. Allora, ora quando i giudei furono usciti dalla sinagoga, i gentili li pregarono che il sabato seguente fossero loro proposte le stesse cose. E dopo che fu sciolta la riunione, quanti? Molti fra i giudei, pii proseliti, seguirono Paolo e Barnaba, i quali, parlando loro, li persuasero di perseverare nella grazia di Dio. E il sabato seguente quasi tutta chi? Si radunò per ascoltare la parola di Dio. Mio Dio! Cioè, loro sono andati in un posto a predicare dove la gente andava a cercare Dio. Hanno parlato con l'unzione, i cuori sono stati compunti, non hanno speso un soldo per l'evangelizzazione e tutta la città è venuta il sabato dopo. Non c'era internet, non c'era Facebook, non c'era niente e non hanno speso un soldo. Quanto spendiamo noi per le evangelizzazioni? Era meglio se non venivo oggi. Sono depresso adesso. Tutti domani. Allora, Paolo ad Iconio. Ora bene che anche ad Iconio essi entrarono dove? Dei giudei. E parlarono in modo tale che quanti? E dei greci? E per conseguenza la parola di Dio ha operato efficacemente in loro. Sì, ma perché? Dove erano? Una sinagoga? Che cosa andava a fare la gente nella sinagoga? Risultati? Molti si sono convertiti. Molti. Io vi faccio vedere che se quello che vi sto per insegnare adesso voi lo prendete sul serio e utilizzate la parola profetica per invitare qualcuno in chiesa, con la parola profetica le persone vengono predisposte. E quando arrivano qui, se la predicazione unta come lo è qui, la persona si converte. E si può duplicare una chiesa, l'ho visto più di una volta, da un colpo senza spendere un soldo. Gloria a Dio! Perché? Perché la parola di Dio. Tu analizzi quello che fai alla luce delle scritture o lo fai per fare? A casa tua, quello che fai, lo analizzi, lo metti in linea con la scrittura? Perché se tu lo metti in linea con la scrittura, il Signore è il tuo pastore. E se il Signore è il tuo pastore, nulla ti manca. Quanti hanno mariti non credenti? Uno? Uno. Tu hai un marito non credente? Ah. Domani alle 9 per l'amministrazione. Ok. Chi altro ha
a un marito non credente. Due sole. Tre. E lui? Ah, ok. C'è qualcun altro? Solo tre? No, allora non insegno quello. Va bene. Allora, in Macedonia, Atti 16:13, il giorno di sabato andammo fuori la città lungo il fiume dove era il luogo ordinario della... Non c'era in Macedonia, era un caos, erano la frutta proprio. E non essendoci la sinagoga, sono andati al luogo della preghiera. E lì, al luogo della preghiera, il Signore aprì il cuore per dare ascolto alle cose dette da Paolo. Perché? Perché era una persona predisposta con una predica unta. Guarda questo. Tessalonica. Paolo, secondo il suo solito, qual era il suo solito? Dove? Entrò da loro. Per tre sabati presentò loro argomenti tratti dalla scrittura, dichiarando e dimostrando loro che era necessario che il Cristo soffrisse, risuscitasse dai morti, e dicendo: questo Gesù che vi annunzio è il Cristo. Alcuni di loro credettero e si unirono a Paolo e Sila, come pure un di e non poche donne ragguardevoli, cioè benestanti. Ah, qui ha assestato il ministero Paolo. Ma vedi, un gran numero. Perché? Gente predisposta, predica unta, uguale grande conversione. La sfida è come predisporre la gente per ricevere il messaggio. Ecco la domanda da farsi per riempire la Chiesa del Signore. Allora, guarda questo. Atene, dove Paolo ha fatto cileca. Con lui discutevano pure alcuni filosofi epicurei e stoici. Alcuni dicevano: che vuol dire questo cianciatore? Guarda come disprezzavano il predicatore. Ed altri: egli pare essere un annunziatore di divinità straniere, perché annunziava loro Gesù e la resurrezione. Così lo presero e lo condussero nell'Areopago, dicendo: potremmo sapere qual è questa nuova dottrina che tu proponi? Risultato? Nessuno ha creduto, ma alcuni, quanti? Alcuni si unirono a lui e credettero, fra i quali Dionigi l'Areopagita e una donna di nome Damaris e altri con loro. Quanti? Perché? Non erano predisposti. Allora, domanda, come facciamo a predisporre le persone affinché possano venire in chiesa in maniera predisposta? Questa è la chiave e questo è quello che trasforma la vita della chiesa. Guarda questo. Giovanni 4:16. Gesù dice: va a chiamare tuo marito e torna qui. Chi è questa? La donna samaritana. A un certo punto comincia un dialogo. La samaritana non parlavano con gli ebrei, era proibito parlare. Ma Gesù comincia un dialogo e comincia la discussione teologica. Ma noi dobbiamo adorare qui e voi adorate lì. E Gesù sempre quello che faceva lo attirava verso di lui. Per quello il centro del discorso è attirare le persone verso Gesù. È lui che è la via, la vita e la verità. E lui li attirava verso di te. A un certo punto lui dice: va a chiamare tuo marito e torna qui. La donna rispose e disse: io non ho marito. Gesù le disse: hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità. Wow! Si chiama profezia, specificamente parola di conoscenza. Ma guarda come Gesù Cristo la dava. Come la danno oggi nelle chiese? Così dice il Signore Altissimo, Levissimo, Purissimo. Tu dona! E cambiano tono e posizione. Gesù profetizza e dice: chiama tuo marito. E ha aspettato il momento opportuno. Ha aspettato il momento opportuno. Chiama tuo marito. E le rispose: non ho marito. Ha detto: in questo hai detto la verità. Cioè, tu sei una bugiarda. In questo no. In poche parole, in questo hai detto la verità, perché cinque sono passati sotto il ponte e quello che è a casa tua non è tuo marito e ci stai provando con me. Ma perché le dice che non aveva marito, scusa? Se aveva uno in casa. Allora, lui dà una parola di conoscenza. La Bibbia dice che quando tutti profetizziamo, le cose nascoste del cuore vengono alla luce. Allora, ve lo faccio vedere, ma nota il risultato di questo. La donna allora lasciò il suo secchio, se ne andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, non sarò forse il Cristo? No, lui non ti ha detto tutto, lui ti ha detto quello che per te era tutto.
l'amore dell'uomo, perché tu cercavi di supplire quel vuoto di Dio con gli uomini, o forse il vuoto che tuo padre, che non ti ha amato, ti ha dato, andando a letto come tanti uomini. E allora Gesù ha toccato il tasto principale, per mezzo di una parola di conoscenza, data in un modo molto semplice, molto amichevole, e come risultato, ora, molti samaritani di quella città credettero in lui, a motivo della parola della donna, che la donna aveva testato. Egli mi ha detto tutte le cose che io ho fatto. Ed essi dicevano alla donna, non è più a motivo delle tue parole che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che costui è veramente il Cristo, il Salvatore del mondo. Nota questo, tutta una città è venuta ai piedi di Cristo per una parola di conoscenza. Tu sai che è molto più potente una parola di conoscenza che una guarigione? Sai che ho visto guarigioni di persone che non sono mai venute in chiesa? Ma raramente ho visto una persona che dopo una parola di conoscenza non si è avvicinato a Dio. Guarda questo. 1 Corinzi 14:23. Quando dunque tutta la Chiesa si riunisce, se tutti parlano in altre lingue ed entrano degli stranieri o dei non credenti, non diranno che siete pazzi, che cosa dicevano il giorno della Pentecoste? Sono ubriachi, sono pazzi. Perché? Perché la ragione non comprendeva. Ascolta, sai che tu porti frutto quando la ragione comprende? Matteo 13 dice, quelli che ascoltano la parola e li comprendono portano frutto 30, 60 o 100. La comprensione è quello che ti attacca alla vite. Tu sei il tralcio, se non hai comprensione tu non sei attaccato alla vite. Quando tu hai comprensione, perché pensi che la Bibbia dice quando uno ascolta la parola e non la comprende, viene il maligno e la ruba, affinché non creda e sia salvato. Per quello quanto è importante che noi predicatori, sempre in greco, predichiamo in un modo comprensibile la parola di Dio. Se tu spieghi la parola di Dio in modo comprensibile e la persona è predisposta, la persona si salva. Chi non vuole una vita diversa? Ti rendi conto che negli ultimi giorni la conoscenza aumenterà? E molti diranno, andiamo alla casa del Signore, perché lì ci insegneranno le sue vie e noi cammineremo per i suoi sentieri. Molti correranno, dice. Perché? Perché impareranno le vie del Signore. E la via dice che le sue vie sono tranquille e deliziose, i suoi sentieri. Chi non vuole una vita tranquilla e deliziosa? Ma per conoscere la via, devi conoscere i pensieri di Dio. I miei pensieri non sono i vostri e le mie vie non sono le vostre. Dice agli iniqui, non a noi. È triste quando i figli di Dio non conoscono i pensieri di Dio e per conseguenza non camminano le vie di Dio e non hanno una vita deliziosa e tranquilla. E per quello la persona non viene alla Chiesa. Che cosa vedono nella tua vita? Vedono una vita tranquilla e deliziosa? Se non ce l'hai, è perché non conosci i pensieri di Dio. Ma la cosa tremenda è che noi abbiamo la mente di Cristo, dice 1 Corinzi capitolo 2, è l'ultimo versetto. Tu hai dentro qui la mente di Cristo. Il problema è che tu utilizzi questa mente perché non è rinnovata. Ricorda questo, Dio ti cambia il cuore, non ti cambia la mente. La mente viene cambiata per la parola, non per lo spirito. Lo spirito lavora con i sentimenti, la parola lavora con la ragione. E se tu non rinnovi la mente, sei tutto sentimento. E la tua vita è così. Oggi sento Dio vicinissimo, oggi sono triste, Dio lontano. No, Dio è sempre a fianco a te. Ah, so che ha parlato qualcuno qui dentro. Il problema è che non hai la parola. Non avendo la parola sei tutto sentimento. La donna è più emozionale dell'uomo. E il diavolo lavora per i sentimenti, perché pensi che Satana ha tentato Eva, perché Eva era l'emozione, Adamo è la ragione. Ha senso quello che ti dico? Perché noi non possiamo vivere delle emozioni, noi abbiamo bisogno di utilizzare la ragione, senza ragione non c'è frutto, perché non sono attaccato alla vite. Mi sono spiegato? Mi sto edificando? Mi sto annoiando? Siete contenti? Mi amate? Ditemi ti amo, pastore. Grazie. Non essere geloso, amore. Andata via, vedi? Ah, è tremenda, è tremenda. Allora, guarda questo. Dice, tutti non siete pazzi, ma se quanti? Se tutti profetizzano ed entra un non credente ed egli è giudicato da tutti. Da quanti? Tutti, tutti. Sei tu parte di tutti? Che no cosa? Un ciafone. Sì. Ravvediti. Ora, se tutti profetizziamo le cose nascoste del cuore, quelle ferite che hanno prodotto la tua vita, che ti hanno fatto odiare delle persone, che ti hanno rovinato il passato, per il quale tu stai vivendo una vita orrenda nel presente, per il male che ti hanno fatto in passato, quando quelle cose vengono alla luce, tu dici, ah ok, cosa dici? In questo modo i segreti del suo cuore vengono palesati, e così, gettandosi con la faccia a terra, cosa farà? Adorerà. Vuol dire che sarà trovato da Dio? Perché Dio cerca? Sì, ma perché lui adori, cosa devi fare tu? Profetizzare. Adorerà? Dice, dichiarando che Dio è? Quanto hanno speso per convertire una persona? Quante evangelizzazioni hanno fatto per convertire una persona? Una parola. Una manifestazione dello Spirito Santo che è dentro di te. Perché quanti possiamo profetizzare? E se tu profetizzi alla persona che stai pregando per una vita e le cose nascoste vengono alla luce? Sai che per profetizzare non è che devi diventare mega spirituale? A volte balza una telefonata a dire, guarda, sono 3 giorni che sto pregando per te, sto pregando per tua nonna. Non so che cosa sta succedendo, ma sappi che io ci tengo e sto pregando per te. Immagina se le stanno dicendo che ormai la nonna se ne sta per andare. E tu, guidato dallo Spirito Santo, dai una parola di conoscenza, dicendole, io sto pregando per tua nonna. Cosa farà quella persona? E poi tu gli aggiungi, senti, vuoi venire la domenica in chiesa? Cosa pensi che ti risponde quella persona? Cosa ti dice? Vieni, vieni predisposta. E se la predicazione è unta come lo è, cosa succede alla persona? Si converte. Stiamo mettendo tutto in luce alla parola di Dio? E se smetti di utilizzare le arti terrene per cercare di salvare la gente? Vieni a predicare in Toscana. E questa ve l'ha raccontata? Della donna che non si negava sessualmente al marito? Non me l'ha raccontata? Non l'ho raccontata? E perché la volete sapere, scusa? Viene questa sorella e mi dice, pastore, dopo ero a predicare 3 sere, il pastore Paolo Vita, non so dire. E viene la sorella, pastore, mio marito mi picchia, mi tratta male, io mi sono sposato con lui, mi aveva promesso che se avrebbe seguito Cristo, ma non è vero, e adesso non viene in chiesa e mi picchia e mi tratta male. E lo Spirito Santo mi dà una parola di conoscenza e gli dico, sorella, tu ti stai negando sessualmente a tuo marito perché tu pensi che negandoti sessualmente lui verrà in chiesa. Le tecniche femminili per portare un'anima a Cristo. Senti, con il sesso te lo puoi portare all'altare, ma non te lo puoi portare a Cristo. Allò? E lei si è messo lì a piangere. Ha detto, guarda, ascoltami sorella. Dammi retta e ascoltami bene. Adesso quando arrivi a casa, apri l'armadio, cerca quel vecchio Velvidol lì nascosto da qualche parte, forse ti terrà molto stretto, ma gloria a Dio, e senza dire niente, dalle una notte di passione a tuo marito. Non dire niente. E quando lui ti chiederà, ma che cosa è successo? Tu dile, il predicatore che è per ancora 2 sere mi ha detto di farlo. No, no, chi era in prima fila la domenica e il giorno dopo ascoltare la predica con un sorriso di orecchio a orecchio? Il marito. Finisco la predica e chi viene a ricevere Gesù? Il marito contento. Mi dice, pastore, quella parola mi ha toccato. E dico, lo so, figliolo, lo so. Gloria a Dio. È la parola profetica e tu non sai. Già c'è la sorella dicendo, dove ho lasciato il baby doll? Mio Dio. Ora, La parola profetica è quella che porta alla luce le cose nascoste del cuore e ti dà la strategia vincente. Tutti possiamo profetizzare. Domanda, come? Vuoi sapere come profetizzare? Perché se dice che tutti possiamo, tutti possiamo. Vi insegno come? E poi faremo una parte pratica per quelli che sono qui. Profetizzeremo gli uni agli altri. Pregheremo gli uni agli altri affinché tu possa mettere in pratica. Ok? Se è una parola un po' strana come quella che ho dato, parlate con il pastore prima di darla. Ok? Comunque, mi sa che è rimasto un CD che ho fatto tempo fa, si chiamano Profezie, Sogni e Visioni. Ora, guardate questo. Ma questo è quanto fu annunciato per mezzo del profeta Gioele. Questo è il giorno della Pentecoste. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che spanderò il mio spirito sopra ogni persona. Ascolta, lo Spirito Santo è su tutta la umanità. È già su tutta la umanità. Su tuo marito non credente, è lì che galleggia, sta aspettando il sia la luce, e la luce fu. È quello che sta aspettando, che la luce di Dio risplenda nel suo cuore, ma deve essere predisposto per ricevere. E i vostri figli e le vostre figlie? Ascolta, questo è un diritto, tu sei figlio di Dio, hai ricevuto Gesù Cristo, è il tuo diritto, sai che tu, è un diritto, è parte di tutto questo... pacco di benedizioni che Dio ha donato ai suoi figli? Guarda quello che dice. E infatti, quanti? Quanti? Potete? Uno a uno, perché tutti? Ah, è un qualcosa che si impara. Non perché sei nato di nuovo, tu sai come farlo. Vuol dire che quando noi cominceremo a profetizzare, impareremo. E una volta che tu impari, provalo. Ora, io ho fatto questo, mi piace sperimentare con la parola di Dio. In un gruppo di 11 persone che venivano a fare degli studi, ho detto, ok, io credo che noi possiamo duplicare da un colpo questo gruppo. Mettiamo in pratica la parola di Dio. Io ho detto, questo è quello che faremo. Ho insegnato a profetizzare e ho detto, adesso tu farai una lista, prega che Dio ti dia alcuni nomi. Probabilmente Dio ti darà il nome di quello che tu non vorresti chiamare. Ma è quello che Dio vuole salvare. Ora, fai una lista e poi prega individualmente per ciascuno di loro e disegna quello che Dio ti farà vedere, perché dentro quel disegno c'è la parola profetica. Adesso ve lo farò vedere. Una volta che tu hai capito la parola profetica, chiama la persona e dille, guarda, io sto pregando per questo motivo. Non so che cosa sta passando, a meno che Dio ti dia dettagliata. Una volta che tu pratichi, Dio ti dà in dettagli. Uno dei commercialisti più importanti di Milano si è convertito per una parola profetica che gli ho dato. Un uomo di affari che veniva in chiesa mi porta dove andare da questo commercialista e mi porta, dice, guarda, dammi una mano visto che sono del passaggio, ti va di venire? E tu sì, andiamo. Mi porta da questo commercialista e lui mi dice, guarda, sta passando un momento difficile, non dirmi niente, preghiamo. E comincio a pregare in lingue. E mentre prego in lingue vedo questa persona con dei problemi al cuore, di tachicardia, e vedo delle medicine. La parola era, tu stai prendendo delle medicine per il problema di tachicardia, ma il tuo problema nasce nell'anima, per quello tutto quello che tu prenderai non potrà fare un effetto nel corpo, tu hai bisogno del riposo che Cristo ti può dare. Arrivato, lui ha cominciato a parlare, al suo tempo ho sentito la pace di Dio e ho detto, posso dirti qualcosa? Ok, tu stai prendendo delle pillole per il cuore, hai della tachicardia, ma quella tachicardia ti viene della pressione che tu stai vivendo in questo lavoro. Ma Dio ti dice, tu non hai bisogno di prendere quello. Avvicinati a Cristo e tu trovi la pace. Quello che era a fianco a me dice, ma è vero quello che ti ha detto? Io lo guardo come dicevo, comunque. E lui, e questo personaggio importante, si ferma e dice, ho paura. Perché veramente ha colpito il cuore con la parola. Non solo si è convertito lui, si è convertito sua moglie e i suoi figli. E oggi abbiamo una bellissima amicizia con loro. Ora, gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti, perché Dio non è un Dio di confusione ma di pace. Cosa vuol dire che gli spiriti dei profeti sono sottoposti? Vuol dire che quando Gesù Cristo ha ricevuto la parola, lui ha aspettato il momento opportuno. Non perché tu hai una parola la devi dire subito. Stavo predicando una volta e c'era la sorella, c'era una persona nuova che stava ascoltando e c'era la sorella che gli parlava. E la persona era nuova nel momento della chiamata e me la distrae nel momento della chiamata. E la persona non ha ricevuto Cristo. Vengo dopo il culto e dico, senti, sorella, tu sei fuori luogo. E una persona che non conosce Cristo ti metti a parlare. Ah, ma io ho sentito da parte di Dio dare questa profezia. Senti, quello spirito di profezia, che è lo Spirito Santo, si sottomette a chi dà la profezia. Per quello avresti dovuto stare zitta, rispettare l'autorità che sta predicando e alla fine del culto dare quella parola profetica. Questa persona è venuta e si è andata senza ricevere Gesù Cristo. E che ne sai che cosa accadrà dopo il culto? Perché se quella persona muore dopo il culto, dove pensi che va? Non andrà in cielo.
Ma io non ci credo.
Beh, aspetta a morire e poi me lo dici. A volte non ci rendiamo conto che, senti, non è che stai facendo un piacere a Dio. Cristo è morto su una croce per te. E sai quella cosa bella? Che il peccato del mondo è cancellato. È già stato, sai che il nome di tutti è già scritto sul cielo? L'ho scoperto l'altro giorno leggendo la Bibbia. Gesù dice, chi mi negherà, io lo negherò davanti al Padre e ai suoi angeli. E poi in Apocalisse dice, chi arriva fino alla fine riceverà delle veste. Il nome non sarà tolto del libro della vita e io lo confesserò davanti a mio Padre e agli angeli. Se noi mettiamo insieme i passi, vuol dire che quando tu lo confessi, il tuo nome non viene tolto. Non è che tu perdi la salvezza. Quando è stato scritto il tuo nome? Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del? Ti rendi conto che tutti i nostri nomi già erano scritti prima che noi nascessimo? A motivo del sacrificio di Cristo? Ma rimane lì solo quando lo confessi? Ti rendi conto perché quando lo confessi, quando tu confessi Cristo, gli angeli fanno festa? Ah, gloria a Dio! Vai a leggere la Bibbia, non guardarmi così come se fossi un extraterrestre. Per quello la Bibbia dice, crede nel Signore e sarai salvo tu? La tua casa, tuo marito è già salvo, non lo sa. Non lo sa. La Bibbia dice che il marito è santificato nella moglie, il marito non credente, e viceversa, nel marito, cioè quando c'è il patto con Dio. Santificato vuol dire che è separato per Dio. Quando è separato per Dio, è santo. Dio lo può toccare quando vuole, come vuole e dove vuole. Ora, non è giustificato. Tu ricevi Gesù Cristo, sei giustificato e santificato. Cioè, giusto e separato. Tuo marito non è giusto perché non ha ricevuto Cristo, ma è già separato. Vuol dire che Dio lo può toccare quando vuole, a meno che tu non lo lasci. Se tu lo lasci, e che ne sai se tu non salverai a tuo marito, dice. Oh, che tu non salverai a tuo marito. E dove mettiamo il libero arbitrio? Ma tu pensi che il libero arbitrio può fermare Dio di adempiere le sue promesse? No, lasciatemi che vi scuoti un po', perché mi sa che abbiamo messo Dio in una scatola di tono. Ben chiuso. Al vuoto. Correggimi, pastore, se sbaglio. Dopo. Ora. Allora. Perché Dio non è un Dio di confusione? Pertanto, fratelli, desiderate profetare. E non impedite il parlare in altre lingue. Ma ogni cosa sia fatta con dignità e con ordine. Desidera il profetizzare. Desidera, perché prima di profetizzare devi desiderarlo. Desiderate ardentemente il dono dello Spirito. Ora, la prima cosa che c'è è il desiderio. Perché Dio adempie il desiderio. Dilettati nel Signore e Lui concederà il desiderio del tuo cuore. Ma sono io che determino cosa desidero. Desidera profetizzare. Poi, come si profetizza? Io non ho mandato quei profeti, ed essi corrono, io non ho parlato a loro, ed essi profetizzano. Se avessero assistito al mio consiglio, o al mio segreto, dice una versione, avrebbero fatto udire le mie parole al mio popolo. Che cosa determina che questi profeti erano falsi? Da chi viene determinato che tu entri nella presenza di Dio? Potevano essere profeti di Dio? Certo, se entravano nel loro consiglio. Nel luogo segreto. Che cos'è il luogo segreto? Quando preghi, cosa devi fare? Entra nella tua stanza e prega nel segreto. E Dio che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. Viene determinato da te che cosa tu dici. Se sei profeta di Dio, cioè se profetizzi, o se non vieni da Dio. Concludo con questo. Ora, guarda questo. Saul inviò suoi uomini a prendere Davide, ma quando questi videro profetizzare i profeti riuniti sotto la presidenza di Samuele, lo spirito di Dio investì gli inviati di Saul, che si misero anche loro a profetizzare. riempiti dello Spirito Santo, come risultato verranno fuori delle profezie. Ora, come si profetizza? Guarda questo. La Bibbia dice che, poiché noi conosciamo in parte e in parte profetizziamo. Cosa vuol dire che in parte profetizziamo? Che c'è una parte che Dio ti dà e c'è una parte che tocca a te. Noi profetizziamo in parte. Una parte tocca a Dio, una parte tocca a te. La conoscenza è in parte. In parte Dio mi dà la conoscenza, in parte io devo capire quello che Dio mi sta dicendo, perché noi siamo collaboratori di Cristo. Dio non ti dice le cose, Dio ti fa arrivare alla conclusione di quello che Lui ti vuole dire. Questo lo vediamo quando c'è la visione di Pietro. Vede il mantello e cosa c'è nel mantello? Animali impuri. Poi, uccide e mangia. Oh, niente entrato, guarda che testardo. Niente entrato di impuro, io non ho... No, no. E tre volte. Oh, tre volte. E lì già lo ha fatto tremare a Pietro. E dice, stanno arrivando tre uomini. Ok, io ci vado. E arriva, e quando vede loro dice, Dio mi ha fatto capire che non c'è differenza tra gli stranieri e i giudei. No, Dio non ti ha fatto vedere quello. Dio ti ha fatto vedere un mantello pieno di animali impuri. Chi è arrivato alla conclusione? Pietro, perché in parte profetizziamo. C'è una parte che tocca a te. Dio non ti dice, non ti dà la parola, ti fa arrivare alla parola. Sai che il miglior modo di insegnare è farti arrivare alla conclusione di qualcosa? È il miglior sistema di studio. O un buon insegnante non ti dice, non ti dà la risposta, ti fa arrivare alla risposta. È il sistema di insegnare di Dio. Amen? Bene, stiamo per concludere. Siete contenti? Adesso profetizzeremo, tutte le cose nascoste, tutte le scheletri che hai nell'armadio verranno alla luce. Allora, ecco come si profetizza. Ora, per me la chiave per il profetizzare è parlare in lingue, perché è lo Spirito che parla per mezzo di te. Nel parlare in lingue Dio ti darà un'immagine. Dio ti darà, perché nelle immagini che tu ricevi lì si nasconde la parola profetica. Guarda questo. Poi la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Geremia, che cosa? Vuol dire che noi a un certo punto Dio comincia a insegnare a profetizzare a Geremia e gli dà un'immagine. Quando tu preghi in lingua per qualcuno, se c'è qualcuno che non prega in lingua, adesso pregherò per voi e pregheremo insieme gli uni agli altri affinché tu cominci a pregare in nuove lingue. Per me il pregare in lingue è la chiave di tutti i doni. Tutte le mattine prego un'ora e se per qualunque motivo non prego la mattina, prego durante la giornata un'ora in lingue. Tutte le giornate. E adesso puoi capire perché Dio mi ha aperto la mente a me per capire le scritture. Perché a me? Non so neanche parlare inglese. No, inglese sì. Non so perché a me. Comunque, ora, gli dice, che cosa vedi? Vedo un ramo di mandorlo. Che cos'è il ramo di mandorlo nella Bibbia? Perché se tu vuoi capire quello che stai vedendo, mettilo alla luce con la parola. Che cos'è il ramo di mandorlo? Il ramo di mandorlo è il bastone di Aarone, il quale è stato messo nella presenza di Dio. E il giorno dopo... è diventato verde, fiori, frutto. Ora, che cosa vedi? Vedo un ramo di mandorlo. E il Signore mi dice, hai visto? Per cui è importante che tu veda bene. Il discernimento del bene e del male è permesso della parola di Dio. Per quello se io voglio vedere bene, lo devo mettere alla luce la parola di Dio, per capire quelle immagini che lo Spirito Santo ti darà. Quando tu vedi bene, dice, hai visto bene perché io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto. La parola del Signore mi fu rivolta per la seconda volta. Che cosa vedi? Ora, questa parola era per lui, personale. A volte Dio ti fa vedere. Io quando prego, prego in lingue. E poi prego con la ragione. Prima Corinzi, capitolo 14, versetto 14, dice che dunque? Pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con l'intelligenza. Prima prega in lingue. Perché? Perché con l'intelligenza io non so come pregare, dice Romani, capitolo 8, versetto 26. Per quello prego in lingue. E dopo che ho pregato in lingue, prego con intelligenza, perché lo Spirito Santo produrrà il volere come il fare, ti darà quelle idee giuste per pregare nella volontà di Dio. Ed ecco che fai colpo nella vita. Hai visto bene perché io vigilo sulla mia parola. Seconda volta, cosa vedi? Io risposi, vedo una gran pentola che vuole e ha la bocca rivolta dal settentrione in qua. Ora, che cos'è la gran pentola? La gran pentola era un'arma che si utilizzava per fermare i nemici, ma in questo caso... era rivolta al contrario e la parola dice dal settentrione verrà fuori la calamità su tutti gli abitanti del paese. Ora Io vedo questa pentola. Nei tempi, in quei tempi, la pentola era un'arma che si utilizzava contro i nemici. Ma questa pentola era rivolta. Vuol dire che era una disgrazia che veniva contro di loro. Stai vedendo? Anche i sogni tu li puoi mettere alla linea della parola di Dio per capire. Non esiste il dono dei sogni, l'interpretazione dei sogni. I figli di Dio, alla luce della parola, capiscono i sogni. Sono quelli del mondo che hanno visto l'interpretazione dei sogni. Quando Giuseppe dà i sogni ai suoi fratelli, i fratelli lo capiscono. Quando dà il sogno ai genitori, i genitori lo capiscono. Sono quelli senza lo Spirito Santo che non comprendono le cose dello Spirito. Ma se io ricevo un sogno e lo metto alla luce della parola di Dio, io capisco cosa mi sta cercando di dire il Signore con i sogni. 10:30. Ok, andiamo alla parte pratica. Edificante? Allora, poi Amos, lo stesso, cosa vedi? Lo vedi in un sacco di passi. Amos, cosa vedi? Perché Dio ti insegna a profetizzare. E tutto quello che Dio fa, lo fa tramite le immagini. La parola produce delle immagini. Le immagini cambiano il tuo modo di pensare e di vederti. E quando tu cambi le immagini, cambia il comportamento. Spesso quando lo Spirito Santo ti dà una parola profetica, è un trauma della persona che ha determinato la sua condotta. Chiama tuo marito. Lei sapeva che cosa stava vivendo. Quella parola era tutto per lei. Come profetizzare? Ci metteremo con persone diverse adesso. Se mi permetti, pastore, possiamo farlo? Sono le 10:30. Facciamo una parte pratica? Ok. Profetizzeremo adesso. Come si fa a profetizzare? Tu ti avvicini a una persona e prega nello Spirito. Quando tu preghi nello Spirito, è lo Spirito che intercede per mezzo di te. Lo Spirito conosce quello che tu stai passando. Se tu preghi per la persona che è a fianco, o prega per una persona che non conosci, perché se la conosci è troppo facile. Vai da una persona che non conosci e cominci a pregare in lingue. Se tu non preghi in lingue, alza la mano e una persona che prega in lingue verrà a pregare per te. Ora, questo non fatelo senza la benedizione del pastore. Adesso il pastore mi ha dato il permesso e con la benedizione dell'autorità faremo questo. Ma non diventiamo troppo spirituali, andiamo a cercare di... Ok? Ora, quando tu prega, ti verrà un'immagine. Quell'immagine, aspetta da dirla, perché Dio ti dice, cosa vedi? Dentro l'immagine, in quell'immagine, si nasconde la parola di Dio. È chiaro? Tutti possiamo profetizzare, uno alla volta, affinché tutti impariamo. E se voi volete duplicare questa chiesa o la chiesa che frequenti, o vuoi mettere alla prova questo, mettilo alla prova. Fai una lista di persone, scrivi il loro nome e prega. Prega in lingue, finché Dio non ti dà un'immagine. A fianco del nome, disegna quello che Dio ti fa vedere. E poi vai alla Bibbia e cerca. Ti fa vedere un albero, vai a vedere che cos'è l'albero. Ti fa vedere, a volte è ovvio, no? Se ti fa vedere un fuoco, una casa che sta bruciando, sicuramente c'è un problema in quella casa. Cioè, non è che dobbiamo essere così mistici. Dio è un Dio che è collaboratore. Non vuole complicarti la vita. Lui è venuto per aiutarci. A volte è ovvio quello che sta cercando di dire. A volte lo deve scrutare e vedere, come facevano quelli di Berea, se quello veramente veniva da Dio. Ha senso? Ok, alziamoci in piedi. Se possiamo avere un po' di musica per creare un'atmosfera, musica unta dal cielo. Domande? Sì. E perché già parti negativo? Hai già pregato? E allora, già parti negativo. Ecco, allora, domanda. Allora, nella maggior parte dei casi, Dio mi dà personalmente delle immagini. A volte capita, soprattutto quando sto predicando e comincio a ministrare, che Dio produce il volere come il fare secondo la sua volontà. Vuol dire che a volte mi dà parole di conoscenza. Ieri mi ha dato la parola di un ragazzo, di una persona, che quando stavo parlando le è venuto questo pensiero di morte. E io ho detto, non venite alla fine del culto a dirmelo. Chi è venuto alla fine del culto? Il ragazzo. Sei qui? Se ci sei, non dire niente. Ok. Allora, ma può capitare che Dio produce il volere come il fare. Allora, ti viene un sentimento riguardo alla persona. Chiedili, non buttarti così, dice il Signore. No, chiedili, senti, per caso è questo? E allora comincia a imparare. Perché non si nasce, questo lo devi imparare. Uno alla volta affinché tutti imparate, lo devi imparare. E ora devi vedere qualcuno farlo per impararlo. Se tu non vedi a qualcuno farlo, come fai a impararlo? Ha senso? Per quello, quando tu preghi per qualcuno che non conosci, buttati. Ti verrà una parola, generalmente ti vengono delle immagini, questo è per esperienza. Ma io non sono te. A volte Dio, ti vengono direttamente delle cose sulla mente, perché siamo tutti diversi. Personalmente, e alla luce della scrittura, ho imparato questo. Sperimenta la parola di Dio. Dio ama quando tu la sperimenti. Che pregando per le persone in lingue, Dio mi dà un'immagine. In quell'immagine c'è la parola di Dio. Ha senso? Quelli che non pregano in lingue, alzate le mani. Ok. Quelli che pregano in lingue, voglio che guardate, tenete la mano alzato, tieni la mano alzata, e voglio che quelli che pregano in lingue vadano verso quelli che non pregano in lingue a pregare. È chiaro? Correggimi, pastore, se ho libertà, non voglio... Ok, a volte uno fa... non voglio fare delle cose fuori ordine. Se tu non preghi in lingue nello spirito, prima di tutto, c'è qualcuno che non conosce Gesù Cristo? C'è qualcuno che non conosce l'amore di Gesù? Che non sa che cos'è lo Spirito Santo? Ok, uno. C'è qualche altra persona? Due. Anche tu? No. Tu? Ok. C'è qualche altra persona? Non conosci l'amore di Dio? Vorresti avere la certezza che il cielo è tuo? Due persone? Allora, prima di tutto pregheremo tutti per loro, affinché la benedizione di Dio scenda sulla loro vita. C'è qualche altra persona? Tu vorresti ricevere Gesù? Gloria a Dio. Non possiamo forzare le persone, ma vieni qui, quelli che hanno alzato la mano, venite qui davanti. Ok. Gloria a Dio. Diamo un applauso a queste persone. Alleluia. Alleluia. Guardate qui, guardate qui. C'è qualche altra persona? Gloria a Dio. Qualche altra persona? Volevo, guardate qui, non guardate loro, non guardate loro che loro non interessano. Questo è tra noi e Dio. Loro pregheranno per voi affinché la benedizione di Dio scenda sulla vostra vita. Ok? C'è qualche altra persona? Non conosci il Signore? Vorresti dare il tuo cuore al Signore? C'è una persona cara che se n'è andata. Beh, Dio ti dice, voglio che tu sappia, figlia mia, che è con me. È con me. Chi è la persona? Hai perso una persona cara e non sai dove si trova. Hai avuto dei dubbi. Dove sei? Voglio pregare per te. Vieni qui davanti. Signore. No, grazie a Lui. È con il Signore. Ora vedi, ecco una parola di conoscenza. Non ho pregato in lingue, ma a un certo punto impari a discernere quando lo Spirito Santo vuole parlare. Si impara. Non è buttare per indovinare. Quello non è lo Spirito Santo. Sento che qui c'è qualcuno triste. Ah, bravo. Wow. No. A volte capita che è molto semplice, perché veramente c'è una persona che sta passando e ha bisogno di quello. Ma quando è lo Spirito Santo, bam! È la persona che in quel preciso momento aveva bisogno di quella parola. Spirito Santo. Spirito Santo.
Spirito Santo, riempiamoci del Signore e facciamo questa preghiera, poi pregherò per voi. Questa preghiera è per ricevere Gesù come Salvatore e poi pregheremo per voi affinché la pace di Dio avvolga la vostra mente e il vostro cuore. Diciamo insieme a voce alta: Gesù, io credo in te, io credo che tu sei il Figlio di Dio, che sei venuto sulla terra, sei morto su una croce e sei risorto dalla morte. Io credo che tu sei qui e ti do la mia vita. Crea in me un cuore nuovo e grazie per la salvezza. Amen. Signore, noi ti chiediamo tutti insieme per queste persone. In questo momento vogliamo benedirli e ringraziarti perché il loro nome non sarà tolto del libro della vita, Signore. Non sarà tolto del libro della vita. Noi ti ringraziamo per la loro vita e dagli questa certezza, Signore, nel potente nome di Gesù Cristo. Nel potente nome di Gesù. Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo. La pace di Dio. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Ti chiediamo per loro, Signore. Nel nome di Gesù Cristo. Benedetto sia il tuo nome, Signore. Benedicili. E grazie perché da oggi ti appartengono e nessuno li allontanerà. E grazie, Signore, perché i loro cari sono con te, Padre. Ti chiedo di parlare. Perché dubiti? Perché dubiti? Perché dubiti? Ascolta. È Dio. Sai qual è il nostro problema? Che noi giudichiamo secondo l'esterno. Non giudichiamo secondo il cuore, ma solo Dio sa chi appartiene a Lui. Spirito Santo, nel nome di Gesù Cristo, grazie, grazie, nel nome di Gesù. Alleluia. Se tu non preghi in lingue, vieni qui davanti. Se tu non preghi in lingue, vieni qui davanti. E quelli che pregano in lingue, voglio che scegliete una persona che non conoscete e cominciate a pregare in lingue, affinché lo Spirito Santo vi dia una parola, ma non solo che vi dia una parola, affinché lo Spirito Santo ti utilizzi e che quelle persone possano cominciare a parlare nuove lingue. Ora, il pregare in lingue, il parlare in lingue è un passo di fede. La Bibbia dice che loro cominciarono a parlare secondo lo Spirito Santo dava. Vuol dire che lo Spirito Santo ti darà delle parole, ma se tu non cominci a parlare... È chiaro? Lo Spirito Santo, c'è una dottrina che non viene da Dio, che dice che sarà lo Spirito Santo a aprirti la bocca e a farti parlare. No, no, quello non è biblico. Lo Spirito Santo ti dà le parole. Quando pregheranno per te, qualche parola salirà, non dall'alto verso il basso, ma dal dentro verso il fuori. Cosa tocca a noi? Apri quella bocca e lascia che lo Spirito Santo scorra come un fiume di acqua viva. Come saprai se è Dio? Beh, passa un po' di tempo a pregare e lo vedrai. Lo vedrai. Poi chi prega in lingue, voglio che venite qui, scegliete una persona che non prega in lingue e cominciate a pregare per loro. E tu che sei lì, scegli una persona, uomini con uomini, donne con donne, scegliete una persona e pregate nello Spirito. E quando lo Spirito Santo, uno alla volta, tu preghi per la persona perché Dio ti dia una parola e chi sta ricevendo chiede allo Spirito che gli dia alla persona che sta pregando per te una parola. È chiaro? Mi sono spiegato? Una volta che l'ho sperimentato, voglio delle testimonianze per incoraggiarci a vicenda. Amen? Ci siamo? Cerca una persona, su, cerca una persona. Cerca una persona, cerca qualcuno. Qualcuno che non conosci. Vieni, sorella, preghiamo insieme. Posso pregare per te? Prega per me, fammi questo piacere. Chiedetevi, siamo in Cristo, siamo famiglia. Se Dio ha portato i tuoi passi qui è perché ti vuole utilizzare. Alleluia. Sì, prendele per mani. Prendetevi per mani, l'uno l'altro. Non è per forza mettere le mani in testa, non c'è bisogno di farlo. Non stai pregando per una guarigione, puoi prendere per mani, prendere per il braccio, la mano sulla spalla e chiedere allo Spirito Santo di farti vedere. Non mettete le mani nella testa, metti la mano sulla spalla, lascia che lo Spirito Santo ti dia una parola. E per testare la parola, digli: guarda, io vedo questo, ha senso? Sperimenta, non avere paura, tuffati, ma il che vada, cosa succederà? Ti dirà no. Se ti dice no, va bene. Amen? Su, cerca qualcuno. Chi non ha nessuno per pregare, alza la mano. Chi non ha nessuno? Ok? Guardate queste mani. Chi non ha nessuno? Cercate, alza la mano. Tieni una mano alzata. No, la timidezza non viene da Dio. La timidezza non viene da Dio. Alleluia. E se, qui ci sono due persone, qui ci sono quattro, cinque persone. Se non ci sono più uomini da soli, visto che sono sempre più donne che uomini, cerca un uomo. È una donna. Amen. E cominciamo a pregare nello Spirito. Lasciamo che lo Spirito Santo inondi questa casa. Alleluia. Adoriamo te, adoriamo te, bene, ci sono delle bellissime testimonianze. C'è qualcuno che vuole raccontare qualcosa in particolare velocemente? Vieni qui davanti, c'è qualcun altro? Alleluia. Alleluia.
Sì.
Gloria a Dio. Facciamo altre due che vogliono? Ti va di raccontare così preghiamo per te? Ok. Tuo figlio, guarda te. Sì, da qui, rimaniamo qui. Allora, cosa è successo? E tu hai pregato per chi?
Mi sa che è andato via.
Andato via, ok. Cosa è successo?
Ha pregato per me, abbiamo pregato in lingue. Lui ha detto che in futuro per me vede dei viaggi. Vede un aereo e vede delle possibilità o di studiare o di lavorare all'estero. E abbiamo pregato, io ho pregato per lui. E alla fine gli ho detto: ma lo sai che mi sono maturato ieri, ho fatto l'esame orale ieri e tra una settimana parto per fare uno stage 3 mesi a Malta.
Gloria a Dio. E con una conferma dello Spirito Santo, una scelta importante da Dio. Gloria a Dio. Amen. Alleluia.
Grazie.
Ok, lei è la mamma. Allora, questa è una bellissima storia. Tu hai appena ricevuto Gesù Cristo, no? Cosa è successo?
È successo questo. Allora, lei è la ragazza di uno dei miei figli, però io non sapevo assolutamente, non so pochissimo di lei, quindi ho sentito nel cuore di venire a pregare per lei, è venuta avanti, è una sorpresa anche per me. E mentre pregavo in lingue ho visto una bimba, lo racconto?
Sì, sì.
Ho visto una bimba rannicchiata su un pavimento con un orsacchiotto in mano. E che si riparava da una persona adulta che la sgridava tantissimo, tantissimo, continuamente. È proprio stata una cosa molto, molto chiara. E ho chiesto a lei se questo era vero, se aveva un orsacchiotto, se faceva queste cose da piccola, e lei è rimasta
perché
colpita.
Gli mancava l'amore paterno. Ed ecco come lo Spirito Santo e lo Spirito Consolatore tramite la parola ha cominciato, non solo ha portato la salvezza, ma ha cominciato a consolare il suo cuore. Perché prima la salvezza, poi la consolazione, poi la liberazione. Ecco come è importante che la Chiesa impari a profetizzare, no? Mio Dio. Alleluia, come stai?
Amen.
Gloria a Dio. Alleluia.
Lui ha pregato per me. E sono contento perché io non avevo mai parlato in lingue e grazie a lui stasera sono riuscito a dire qualche parola.
Gloria a Dio.
e ha pregato per me, ha sentito che c'è stato qualche trauma, tra virgolette, con la mia famiglia, ma non a livello di comportamento, ma semplicemente perché io mi sono avvicinato a Dio qua e purtroppo arrivo da una famiglia cattolica e quindi mi piacerebbe che anche loro venissero qua. E questo, magari sento magari un distacco da loro per questo motivo, e mi piacerebbe riuscire magari a profetizzare, a parlare in lingue, per riuscire magari un giorno a portare anche loro qua.
E così sarà.
E lo ringrazio.
Gloria a Dio. Alleluia. Gloria a Dio. E voi cosa è successo?
E questo signore che ha fregato per me, su di me,
chi?
Vuole sapere? Non so chi è. Non mi ricordo più. Ha detto che...
Mm-hmm. Amen. Gloria a Dio. Allora, e tu hai sentito pace in quello?
Sì.
Amen.
Ma io ci vuole.
Non ho capito.
C'è la pace, era un po', perché ho ricevuto una guarigione, io grandissima.
Alleluia, gloria a Dio. Amen. Amen.
Vuol dire come ero io.
Come era lei?
Quando sono arrivata a casa sua, lei non riusciva neanche a camminare. Ci ha messo 5 minuti per aprire la porta, con le mani contro il muro.
E adesso?
E adesso... Fa tutto in casa, c'è 83 anni, lei fa più di me.
Balli la zamba in brasiliano?
No, lei è italiana.
Italiana? Ah, gloria a Dio. Calabrese. Non è italiana, è calabrese. Gloria a Dio. Bene. Sì. Ok, allora, tu hai pregato per?
Ho pregato per una signora, mm-hmm, che io vedevo che lei era incinta, c'era un bambino pronto per scendere. E continuava a vedere questo, alla fine della preghiera si è girato questo bambino e poi ho chiesto alla signora ma se lei aveva dei figli, lei ha detto, mm-hmm, che aveva uno, poi lei ha detto che questo bambino che ho visto lei aveva fatto un aborto.
Ok. Allora, qui c'è anche una guarigione dell'anima. È importante quando Dio ti dà una parola anche dare le soluzioni, per quello. Se qualcuno ha commesso un aborto è buono ricevere il perdono e soprattutto perdonarsi, perché quando uno ha abortito a volte la persona più difficile da perdonarsi è uno stesso. Ed ecco la parola di Dio che quando Dio ti dà fa vedere un qualcosa per portare soluzioni. Grazie.
Allora, mentre pregava su di me sentivo un fuoco che il Signore, mm-hmm, c'è una chiamata dal Signore, io voglio ringraziare.
Mi allontano io perché no, tu rimani lì. No, non è che...
Sentivo questo fuoco che il Signore mi ha detto vieni da me e quindi io sono pronta.
Gloria a Dio. Allora, vedi, quando è lo Spirito Santo tu senti pace dentro. C'è stato due sorelle bellissime che una ha predicato, ha dato una parola dell'uscire dall'Egitto, che lei ha visto un occhio, mentre lei parlava ho visto questo occhio egiziano, e non l'ho detto, ma poi era l'occhio che aveva visto la sorella, e dall'altra parte la persona per la quale ho pregato ha visto un'immagine connessa con Mosè. Cioè, guarda che come lo Spirito Santo collabora, cioè una persona che doveva uscire di una situazione di schiavitù e l'altra che era chiamata anche a portare libertà. Guarda, bellissima parola. È bellissima anche la tua, perché il fuoco che tu senti è la conferma dello Spirito Santo. Una parola profetica non è qualcosa di nuovo, è qualcosa che è dentro di te, perché lo Spirito Santo che è in me è dentro di te.
Io ho voluto che lo accompagnassi, che ho pregato io per lei.
Ah, ok, eri tu che pregavi per lei.
Grazie.
Gloria a Dio. Amen. E l'ultimo, un applauso a queste sorelle. Sì, te lo tengo io,
Grazie. Io mentre pregava Pietro per me, pregavo in lingua, io chiaramente chiedevo grazie a Dio, con gli occhi tengo il microfono.
No, ma mi fischia, non so perché fischia. Te lo do? Ok, tirilo tu.
Con gli occhi chiusi, a un certo punto ho visto un flash, quindi mi sono chiesto se qualcuno potesse aver fatto delle fotografie, perché questo flash era bianco, intenso. Mm-hmm. E poi chiaramente mi è sembrato impossibile che qualcuno potesse fotografare, tutti pregavano, non c'era senso. Dopo un po' si è presentato un altro flash, io ho sentito il desiderio di parlare anche in lingue e ho parlato un po' in lingue, poi ho ripreso a ringraziare il Signore e a pregare in italiano. Quindi
è cominciato a fluire le nuove lingue.
Sì, pochino. Gloria a
Dio. Alleluia. E ieri tua moglie ha ricevuto il Signore, giusto? Alleluia. Oggi, questa mattina. Gloria a Dio. Amen.
Grazie. Pace a tutti.
Gloria a Dio. Bene, allora, cosa fare con questo che avete sperimentato oggi? So che molti di voi hanno ricevuto una parola. Se non hai ricevuto niente, pratica. Guarda quello che è successo adesso, le testimonianze, come lo Spirito parla, e un passo alla volta. Praticalo. Mettilo in pratica. Prega per qualcuno. Chiamalo. Dale una parola di conoscenza, non diventare troppo spirituale, ok? E poi invitateli anche per domani durante la giornata, pregate per qualcuno e chiamalo. Se ti viene una persona in particolare, dire: guarda, domani parleremo della depressione, vieni, invita qualcuno di nuovo, spandiamo il regno di Dio, vogliamo almeno 20 persone nuove. Pensate che noi qui, essendo più di 100-200 persone, possiamo portare 20 persone nuove? Possiamo farlo per il regno di Dio? Utilizza la parola profetica e lascia che Dio ti utilizzi per espandere il regno di Dio. Vi benedico grandemente, ci vediamo domani, e c'è un sacco di materiale che cambierà la tua vita e non solo edifichi la tua vita, ma aiuti anche noi a espandere il Vangelo con i tuoi beni. E poi... Amen.